Un silenzio che si poteva toccare. Io lì, muta a guardare, col terrore che qualcosa accadesse ancora.
Pola contava 34.000 abitanti, siamo andati via in 28.000 e non eravamo né tutti fascisti né tutti italiani.
Storie di pomeriggi d'estate e di esplosioni premeditate in una puntata che si intitola Vergarolla.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Di oggi è una puntata davvero speciale perché ci è arrivata una storia che ci ha mandato Regina, di cui avete appena sentito la voce, come sempre succede, che si intitolava semplicemente Vergarolla ed è il titolo che abbiamo dato a questa puntata. È il 18 agosto del 46, è una giornata di estate molto calda e siamo a Pola, quella che oggi viene semplicemente definita Croazia, ma che all'epoca era più complessa, lo è ancora la situazione complessa, nel senso che ancora capire che cosa è stato di quella zona d'Europa in quegli anni tra il 45 e il 47 è complicato, nel senso che quella era zona italiana, l'Istria, la Venezia Giulia, ci vivevano degli italiani. Poi di fatto l'Italia perde la guerra e gli alleati decidono per un po' di tenersela loro, di gestirla loro, quella zona che sta affacciata sul mare Adriatico di fronte alle nostre coste romagnole e marchigiane. Ecco, quella zona rimane alleata per qualche tempo, ma a un certo punto viene data in mano, viene restituita, viene insomma consegnata, adesso non vorrei usare le parole errate per definirla, però a tutti gli effetti diventa zona jugoslava. Ma in quegli anni Pola è un enclave, è un pezzo di Italia, in una zona che invece è zona jugoslava, e in quella città c'è una spiaggia, c'è un'insenatura che si chiama Vergarolla, dove il 18 agosto del 1946 ci sono delle persone che fanno delle gare di nuoto, ma accanto a quella spiaggia, lungo a tutti gli effetti, lungo la spiaggia, ci sono degli ordigni bellici. È una cosa che oggi sarebbe impensabile, ovviamente, no? Cioè, degli ordigni bellici su una spiaggia mentre la gente festeggia, fa il bagno, mangia e fa delle gare di nuoto. Però era il 46, la guerra era appena finita. Quegli ordigni sono disinnescati, cioè sono lasciati lì, sono come dei pezzi di ferro inerti, al punto che la gente ci stende i vestiti per farli asciugare, i bambini ci giocano sopra. Tutto questo fino al 18 agosto del 1946. Oggi vi raccontiamo la storia di Regina, che l'ha raccontata perché lei è stata testimone. Oggi Regina ha quasi 90 anni, ne aveva 11 il 18 agosto del 46, era là, era su quella spiaggia e si ricorda tutto. E poi cercheremo di raccontarvi un po' meglio di come ho fatto adesso io, che cos'è stata quella giornata e che cos'era quel pezzo di mondo in quell'epoca. La puntata di oggi è una puntata che davvero fa luce su un pezzo di storia di cui si sa pochissimo. Si intitola Vergarolla. Benvenuti. Agosto 1946, una calda giornata d'estate. Una manifestazione per ricordare l'anniversario della fondazione della Pietas Iulia, società per le attività marinare con grande partecipazione della cittadinanza. Io mi trovavo allo stabilimento di Stoia, la più bella delle piccole insenature per fare il bagno. Dalle mie parti si diceva vado al bagno perché si passava una gioiosa giornata in acqua tra tuffi e nuotate. Ero distesa nella pineta dove i pini toccano il mare e il profumo delle erbe lavanda, maggiorana, timo, origano, salvia, rosmarino, pelin formano un compendio con l'acqua salata. E per sempre mi sono rimasti dentro quegli odori, per cui non esiste un altro mare. Alla punta estrema di Stoia, bagnati dal mare aperto, c'erano i lastroni, la bianca pietra d'Istria, quasi scolpita, quasi le bianche scogliere di Dover. Improvvisamente la terra ha tremato. Ho alzato gli occhi e ho visto un'enorme colonna di fumo. Forse ho visto qualche corpo là in alto. In linea d'aria ero vicinissima. A Stoia ero in colonia, organizzata dalla GMA. Ci accompagnavano al mattino, ci riportavano nel tardo pomeriggio. Quel giorno non si capiva più niente. Non ci veniva detto molto. Solo al ritorno, di solito si facevano i cori, ci fu detto di osservare il massimo silenzio. Capimmo che era successo qualcosa di orribile.
Su questa spiaggia c'erano delle... non erano mine marittime, erano mine di profondità, erano. Erano dei cilindri che erano state disinnescate e poi per farle saltare hanno dovuto riinnescarle, ma non è come adesso che aveva il comando a distanza, hanno dovuto stendere delle micce. È stata una cosa talmente terribile perché sono morte 120 persone. Questa strage che è stata fatta in territorio italiano, perché il 1946 era ancora Italia, non viene riconosciuta dallo Stato italiano.
Quanti di noi, ancora una volta, ancora come nella peggiore delle guerre, avevano perso una persona cara? In quello che fu un attentato, in quanto per esplodere le mine dovevano essere innescate, morirono 110 persone, forse anche un soldato della GMA. Quante morirono in seguito per le ferite riportate, non so chi ne abbia tenuto il conto. Quella che si era preannunciata come una festosa giornata d'estate, per troppi fu veramente l'ultima estate, per chi morì e per chi scelse l'esodo. E non eravamo tutti fascisti, come spesso veniamo etichettati, se non nella stessa misura delle altre città italiane. Ma quello scoppio, 9 tonnellate di tritolo, spinse anche più indecisi ad andarsene. La città di Pola contava 35.000 abitanti, ne rimasero 2.000. Su quelle mine la gente stava seduta, appendeva i vestiti, riparava alla loro ombra le merende. Sentì raccontare che un uomo interamente vestito all'improvviso gridò «Scampè, scampè che sciopa!». Molti si alzarono e furono investiti dallo spostamento d'aria. Fecero il possibile per ricomporre i corpi. I gabbiani volavano in cielo con osceni brandelli nel becco. I soccorritori trasportarono masse informi di resti umani. Qualche corpo finì in mare. E per il resto di quell'estate nessuno mangiò più pesce.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears the hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
Più che lo scoppio, che per puro caso non toccò la mia famiglia, mi sconvolsero i funerali. Tante bare su tanti camion militari, coperte dal tricolore e dal silenzio di una città in ginocchio, in ogni senso. Un silenzio che si poteva toccare. Io lì, muta, a guardare, col terrore che qualcosa accadesse ancora. Non ho ricordo di un fiore, eppure c'erano. Solo per due bare ci fu un funerale privato, per i due figlioletti dell'eroico medico che, pur sapendo di aver perso i due figli, il fratello, la cognata e una nipotina, non lasciò l'ospedale, operando e curando i feriti per 24 ore di seguito. Lui aveva deciso di rimanere a Pola. Come medico tutti erano suoi pazienti, di qualsiasi razza, di qualsiasi idea politica, Dopo la strage lasciò la città, disse di non volersi trovare un giorno a curare gli assassini dei suoi figli. Gli fu concessa la medaglia d'argento al valor civile. Nei miei ricordi di bambina riaffiora ancora una frase: in una bara ci sono solo i giocattoli. Al mio primo ritorno a Pola, dopo 27 anni, quel che mi colpì fu ritrovarla come l'avevo lasciata, in una sorta di immobilismo. Avevano spianato solo le macerie. Era come fosse morta.
Il Toscana, che era il piroscafo che faceva lo scalo Pola-Venezia-Pola-Ancona, in poco tempo ha portato via 28.000 persone. E quindi hanno dovuto riabitarla con gente dell'interno. Sono andati ad abitare nelle nostre case come le avevamo lasciate, che non era stato naturalmente chi aveva i soldi o chi era implicato e se n'è andato via prima. E poi la gente se n'è andata via velocemente, ognuno con i suoi mezzi.
Mi lasciava in uno stupore irreale, ma alla fine, seppur dolorosamente, ero contenta. Potevo ritrovare tutto, quasi tutto, in quelle strade, in quelle pietre, fino alle pinete, fino al mare, il mio mare. Mi colpiva la mancanza di bambini, di giovani. Quelli che incontravo erano tutti in divisa. Mi recai in visita al cimitero. Nell'entrare una donna mi disse di portare dei fiori. Io risposi di non avere tombe su cui lasciarli. Chissà dove era finita la croce di legno del nonno. Ma la donna mi invitò ancora a prenderli e a lasciarli su una tomba qualsiasi. In tanti fanno così, mi disse. Entrai nel cimitero alto sul mare. Dopo pochi passi scorsi la tomba di due fratellini e il cuginetto morti a Vergarolla. Poco distante, un'altra raccoglieva le spoglie di 27 persone di tutte le età, sempre morte quel 18 agosto del 46. Mi riscoppiò dentro tutto l'orrore di quel giorno. Allora era tutto vero, non un incubo che avevo portato in me e ingigantito nel ricordo. Lasciai i poveri tulipani che ormai avevano reclinato la corolla senza cercare l'acqua. Uscii in fretta. Non mi riuscì di mormorare nemmeno una preghiera. Sono gli Smiths che cantano un brano che si intitola Back to the Old House, cioè Ritorno alla vecchia casa, che mi sembra una canzone perfetta scelta da Luca Micheli per chiudere la storia di Regina. Pronto, Regina, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Buongiorno Regina, è un piacere parlare con te e soprattutto è un piacere, grazie alla tua storia, avere scoperto questa storia che è veramente misconosciuta, è direi sconosciuta in questo paese. Io della strage di Vergarolla non ne sapevo nulla.
Guarda, sono quattro generazioni di cui non si parla, e che è una parte di storia italiana, perché ci sono tante di quelle complicazioni in mezzo che non hai neanche idea. Per esempio, l'Italia ha pagato con i beni abbandonati dagli esuli, ha pagato i danni di guerra per tutta l'Italia. E quando si sente dire che gli esuli aspettano il rimborso lo devono avere dall'Italia, non dall'ex Jugoslavia o dalla Croazia adesso.
Sì, è davvero intricatissima.
Sono cose vergognose.
È intricatissimo. Io, guarda, ho provato anche solo, tra l'altro grazie della storia, nella seconda parte del programma cercheremo di raccontarla in maniera ancora più ampia questa storia, e io insomma mi ci sono incaponito, spero di riuscire a dare un quadro sensato, no? La zona A, la zona B, che cos'era la Venezia Giulia, perché Pola era un'enclave italiana all'interno di un'area che era in mano agli jugoslavi, cioè era davvero una fase complicata, quei due anni fino al 47, quando a tutti gli effetti venite mandati via, no? Tu eri sul Toscana, eri su quella nave, Regina?
No, io sono partita nel gennaio, sono partita col Pola, una motonave che faceva Pola Trieste. Mia mamma e mia sorella sono partite col Toscana, quella nave che si vede anche nei filmati del Luce, dove vedi l'arrivo a Venezia, dove ci sono le barche che non ci danno il benvenuto. La frase più comune era: tornate a casa vostra, siete venuti a mangiare il nostro pane, fascisti.
Regina, senti, tu hai, se posso dirlo, tu hai 89 anni, insomma non potrebbe essere altrimenti, visto che ci racconti una storia che risale al 46. Avevi 11 anni, giusto? Quindi sono passati
11 anni e mezzo, quando sono venuta via.
Sono passati quasi 80 anni, 78 anni. Tu ti senti ancora un'esule, Regina?
Ah sì, per sempre, resti per sempre, perché inoltre Venezia non ci ha, come altre parti d'Italia, non ci ha accolti bene, perché io poi da grande ho cercato di capire. Sì, ho capito, io uscivamo da una guerra contro il nazifascismo e noi scappavamo dal socialismo reale, ma provate voi a stare là con una lingua che non parlavamo, una cultura che non era la nostra, la religione non poteva essere professata, insomma, se ti dico come ho detto alla tua
ad
Anita, da Pola siamo andati via, Pola con 34.000 abitanti, allora siamo andati via in 28.000, vuol dire che non eravamo né tutti fascisti né tutti italiani.
Si è svuotata completamente. Regina, ti ringrazio davvero tantissimo, è stata una storia che ha aperto uno squarcio, credo, nella memoria di moltissime persone che proprio questo avvenimento non la sapevano, e sulla storia degli esuli istriani non credo si racconti mai abbastanza. Prima ho consigliato di visitare il magazzino 13 di Trieste, per quelli che ci vanno, che è un posto che racconta un pezzo di quella storia. Grazie ancora, Regina, in bocca e complimenti.
Niente,
per la tua,
grazie a te, figurati.
Per la tua scrittura, la tua parola, la tua lucidità. Grazie davvero, a presto.
Va bene.
Ciao Regina, grazie. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
Però sono Simon & Garfunkel che cantano The Sound of Silence, e ora la parola passa ad Agnese Scappini.
Ascoltando la storia di Regina, sembra di essere catapultati lì, in quello spazio, in quel tempo. Sembra che quell'evento non sia semplicemente accaduto, ma stia ancora accadendo. Ed è così che accade per tutte le memorie traumatiche, che non sono semplici memorie di dolore, perché non sono passate, ma continuano a vivere e a rivivere. Il termine trauma, infatti, etimologicamente significa congelamento, è qualcosa che fissa, che si fissa, poiché il dolore che porta con sé è talmente grande e talmente spiegabile per la psiche l'evento accaduto, che questa si blocca, si ferma, si congela e tutto intorno continua la vita, ma quella memoria lì rimarrà per sempre attiva alla pari di quando è accaduto. E Regina ce lo fa assaporare totalmente con questa storia. Fortunatamente il nostro sistema è complesso, è articolato, ci permette di vivere, di compensare tutto ciò che il trauma trattiene, potendolo in ogni caso far evolvere. E grazie a queste storie possiamo sicuramente, anche solo parzialmente, riuscire ad armonizzarlo, a digerirlo.
Matteo Caccia racconta.
Grazie a Regina abbiamo scoperto, devo dirlo proprio con grande ingenuità e ignoranza, io personalmente ho scoperto che cos'è stata la strage di Vergarolla. L'ho scoperta nonostante abbia frequentato quelle zone, le zone della Venezia Giulia, dell'Istria di recente, la città di Pola ad esempio, e quindi abbiamo deciso di raccontarvi che cos'è stata la strage di Vergarolla, perché lei ce l'ha raccontata vista dalla sua memoria, dal suo punto di vista. Abbiamo cercato di dare un quadro un pochettino più ampio. Prima però di farlo, di raccontarvi che cos'è la storia della strage di Vergarolla, per approfondirla va ricordato che cos'era quel luogo, che cos'era la Venezia Giulia, l'Istria e la città di Pola in quegli anni. Nel giugno del 45 Stati Uniti, Gran Bretagna e Jugoslavia siglano un accordo che delimita le rispettive zone di occupazione all'interno della Venezia Giulia, lungo una linea di demarcazione che è definita linea Morgan, dal nome del generale William Morgan, che prevede la divisione del territorio in due zone. La parte occidentale, costituita dall'area ad ovest della linea, cioè Trieste, Caporetto e Tarvisio, e dalla città di Pola, è denominata zona A ed è affidata al governo militare alleato, mentre la parte orientale, denominata zona B, comprende l'Istria, Fiume e le isole di Cherso e di Lussino ed è posta sotto il controllo dell'amministrazione militare della Jugoslavia. Quindi l'Istria e buona parte della Venezia Giulia finiscono sotto l'amministrazione jugoslava, tutto tranne la città di Pola, che si trova però in quel territorio e a tutti gli effetti è una piccola enclave, perché è parte della zona A, cioè quella che appartiene agli alleati, anche se si trova da un punto di vista geografico all'interno della zona B, cioè quella sotto il dominio jugoslavo. Quindi questa è geograficamente e storicamente è una questione molto molto importante. C'è un territorio che è completamente stato dato a Tito e agli jugoslavi e all'interno c'è la città di Pola, che invece è zona di alleati e soprattutto è zona ex italiana prima della guerra. Ecco, in questo contesto cerchiamo di capire che cosa accadde il 18 agosto del 1946. State con noi. Il 18 agosto 1946 a Pola, enclave di zona A della Venezia Giulia sotto occupazione militare anglo-americana, era una calda domenica di sole. L'Arena di Pola, ovvero il quotidiano edito dal Comitato di Liberazione Nazionale Cittadino, aveva invitato la cittadinanza a partecipare a quella che avrebbe dovuto essere una grande festa sportiva e una implicita manifestazione di italianità. Il luogo prescelto era l'insenatura di Vergarolla, a sud-ovest della città, delimitata su un lato da un molo di pietra, da un pontile di legno e da baracche militari abbandonate. Al centro si trovava la sede della società nautica Pietas Iulia per le attività balneari e veliche, con alcuni capannoni e una tettoia. Sull'altro lato c'era invece una spiaggia e a pochi metri, più all'interno, una pineta erbosa. Sulla spiaggia, a poca distanza dal mare, giacevano abbandonati e incustoditi dal maggio del 1945 una trentina di ordigni reclamati dalla Jugoslavia come preda bellica, che sono però sotto la responsabilità del governo militare alleato, il GMA, in attesa che la commissione sui bottini di guerra ne decidesse la destinazione finale. Nessuna recinzione, nessuna custodia ne impediva l'accesso e non c'era nemmeno un cartello che ne segnalasse la pericolosità. E così molti ci passavano tranquillamente vicino e i bambini erano soliti giocarci sopra. Alle 14:15, nella pineta, numerose persone stavano ancora mangiando o avevano appena finito. Altre, sulla spiaggia, prendevano il sole, passeggiavano, giocavano o correvano. Altre ancora si trovavano in acqua o sul molo. Il clima era disteso e sereno.
Sento che tutta la pelle del viso che mi tira per il sale. Allora mi abbasso per sciacquarmi la faccia, per rinfrescarmi un po'. E proprio in quell'attimo, alle 14:10, un grido, scampè, scampè, che scioppa tutto. Scappiamo, che sta scoppiando tutto.
Improvvisamente molti degli ordigni deflagrano. Si alza una colonna di fumo, presto trasformatasi in fumo nero, che provoca nella pineta un incendio poi sedato dai pompieri. Poco prima del boato assordante si avverte una scossa di terremoto indotta che in città rompe i vetri di tante finestre, divelle, telai e imposte e fa tremare edifici e mobili. Intorno agli ordigni lo scoppio dilania numerose persone. Le strutture edili vengono distrutte. Una barca si disintegra. In una densa coltre di fumo, i sopravvissuti corrono alla ricerca dei propri cari, gridandone i nomi.
C'è sangue ovunque, i corpi dilaniati, le braccia e le gambe staccati e riversati sull'arenile, persino sui rami degli alberi. Mi volto e il mare si è tinto di rosso. Ricordo che per il resto di quell'estate nessuno ha più mangiato pesce.
Sul posto intervennero con notevole rapidità pompieri, agenti della polizia civile e militare, rastrellatori di mine e personale della Croce Rossa Italiana che soccorsero i tantissimi feriti e ne portarono diverse decine all'ospedale militare o all'ospedale civile Sant'Orio Sant'Orio. Qui il dottor Geppino Micheletti, operando ininterrottamente, ne salvò diversi, pur avendo perso nell'esplosione i suoi due figlioletti, il fratello e la cognata. Il giornale L'Arena di Pola pubblicò un elenco di 64 vittime identificate. Recentemente però, con verifiche incrociate, si è giunti a identificarne una in più. Circa due terzi erano residenti a Pola, 23 avevano meno di 21 anni, ma i morti complessivi furono molti di più. Ma il dottor Geppino Micheletti disse in presenza di testimoni che le vittime complessive dovevano essere fra le 110 e le 116. I funerali ebbero luogo il 20 agosto, a spese del comune, con la partecipazione di tutta la cittadinanza. Fu l'unico evento che fra il maggio del 45 e l'esodo del 47 vide convergere soggetti di ambo i fronti contrapposti. Fabbriche, uffici e negozi rimasero chiusi per lutto. Ogni famiglia polese aveva perso almeno un congiunto.
Sono 9 tonnellate di tritolo che scoppiano all'improvviso e uccidono un centinaio di persone, ne feriscono almeno 200, intere famiglie scomparse così, tra un bagno e l'altro. Nessuno conosce Vergarola. Nessuno sa che la più grave strage mai compiuta contro italiani civili inermi in tempo di pace.
La polizia civile di Pola avviò subito un'indagine. Gli sminatori britannici e un ingegnere italiano conclusero il 24 agosto che gli ordigni, risultati privi di spolette e micce durante i controlli del febbraio e del maggio del 46, non sarebbero potuti esplodere senza l'intervento di un esperto. Le esplosioni furono causate dagli atti intenzionali di una o più persone. La corte sentì 4 testimoni. Il capitano Cosimo Raiolo, ex ufficiale della Marina italiana, il tenente A. Ferroni e il comandante Emanuele Klotowski, ufficiale artificiere del GMA, testimoniarono di aver ispezionato più volte le mine, l'ultima il 27 luglio, ritenendole sicure. L'esperto navale francese De Maria dichiarò che a Vergarolla non c'erano esplosivi prodotti in Francia. È peraltro possibile che, se non dai tedeschi, fossero stati lasciati dalla decima MAS, attiva in zona fino ai primi di maggio del 1945. L'ipotesi di un autoinnesco dovuto al calore della giornata, diffusasi a Pola in epoca prima jugoslava e poi croata, suona invece inattendibile e depistante.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Lui è Bob Dylan che chiude questa storia con Blowing in the Wind. La storia della strage di Vergarolla l'abbiamo trovata sul sito dell'Arena di Pola, mentre gli audio che avete sentito, la voce che avete sentito era quella di Simone Cristicchi, che ha fatto un musical, ha dedicato uno spettacolo a questo evento, si chiama Magazzino 18. In questo magazzino, che è stato scoperto tra l'altro non tanto tempo fa, mi pare alla fine degli anni 90, pieni di oggetti, borse da viaggio, valigie, biciclette che appartenevano appunto agli italiani che vivevano quelle zone della Venezia Giulia, che nel 47 in tutta fretta se ne sono dovuti andare, lasciando tutto quanto al vecchio porto di Trieste. Questa, diciamo, è una storia, una puntata dedicata a questa storia, ed è tutto grazie al fatto che ce l'ha mandata Regina, la nostra ascoltatrice. Ci ha permesso di conoscere un pezzo di storia che io personalmente non conoscevo. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, tratta dalla storia della nostra ascoltatrice Silvana. Ci siamo spostati in Ecuador, è il 1989. Silvana è lì per lavoro, perché lavora per l'università, ma anche una grande passione, che è la passione per la montagna. Per questo è entrata in contatto con due personaggi, sono Silvio Pesantez e Fabio Catelan, due andinisti, due uomini di montagna. I tre hanno un sogno, quello di scalare uno dei vulcani più belli e attivi del mondo, il Sangay. Il mattino del 4 febbraio 1989 partiamo in auto per Alao, una piccola comunità campesina situata a 3500 metri sul livello del mare, a circa un'ora e mezzo di strada da Riobamba. Alao rappresenta l'ultimo posto raggiungibile su una strada carrozzabile prima dell'inizio vero e proprio della spedizione. Troviamo ospitalità per la notte nella casa delle guardie del Parco Nazionale del Sangay.
Noi abitiamo in città, in Ecuador, invece Alao, che è il posto da cui siamo partiti, è una piccola comunità campesina. Pochi abitanti, non saprei dire quanti, ma veramente un piccolo gruppo di contadini. L'animale per eccellenza che tengono in tutte le case è il porcellino d'India, che per loro è la fonte di proteina primaria. Per cui quando arriviamo al villaggio ci offrono anche il porcellino d'India, e per loro è una grande offerta. Popoli molto poveri, molto gioiosi e molto ospitali. Era carnevale, per cui era pieno di bambini per le strade con quelle che chiamano le bombas de agua, questi palloncini pieni di acqua che ti tirano addosso durante il periodo di carnevale, quindi un'atmosfera anche molto festosa, e tutti impegnati nelle loro attività quotidiane, molto, molto semplici, però una bella atmosfera.
Il pomeriggio viene dedicato a varie attività preparatorie, tra cui la più importante è la ricerca dei portatori. In realtà Silvio ha già contattato precedentemente Casimiro, il capo dei portatori locali, per assicurarsi la presenza di tre portatori.
Nelle spedizioni per la montagna quasi sempre ci sono dei portatori, perché soprattutto se sono spedizioni di più giorni c'è bisogno di un po' di viveri e vettovaglie. Ciascuno di noi già aveva uno zaino con il sacco a pelo, il materassino, indumenti di ricambio, e già questo, insomma, era un bel peso per la strada che dovevamo fare. Di solito ci sono dei portatori che portano invece tutti i viveri, le pentole, insomma le vettovaglie più pesanti anche.
Di fatto però, quando troviamo Casimiro, ci rendiamo conto che le cose sono un po' più difficili del previsto. Innanzitutto siamo nella settimana di Carnevale, che in America Latina rappresenta una festività importante, quindi nessuna voglia di accompagnarci nonostante gli accordi presi precedentemente. Inoltre, quando insistiamo con Casimiro, lui ci guarda pensoso, mi squadra ben bene, scuote la testa e dichiara: la muchacha no sube, la ragazza non sale.
Io mi sono sentita in crisi, nel senso che ho pensato, beh, se lui che conosce la strada pensa che io non posso salire, aiuto, forse non ce la faccio veramente, insomma, quindi ha minato un po' la mia fiducia in me stessa. Poi sicuramente c'è anche del maschilismo in questa affermazione, ma d'altra parte l'America Latina è abbastanza macista, per cui sì, l'idea delle donne che vanno in montagna forse adesso è passata, diciamo che 35 anni fa sicuramente era molto forte questa idea che le donne non ci devono andare in montagna e non sono abbastanza forti, non sono in condizione di salire.
Io, che ho un grande entusiasmo e moltissima voglia di salire, ma ho scarsa fiducia nelle mie capacità andinistiche, incomincio a preoccuparmi. Silvio invece sembra molto tranquillo e cerca di rassicurare Casimiro sul fatto che io sono perfettamente in grado di salire, ma Casimiro è irremovibile. Se proprio Silvio e Paolo vogliono salire, devono perlomeno lasciare giù me. Naturalmente i miei soci non hanno nessuna intenzione di abbandonarmi, ma la spedizione dovrebbe durare 5 giorni e il materiale da trasportare non è poco, quindi l'idea di salire senza portatori non è molto allettante.
Salire senza portatori avrebbe voluto dire portarsi un peso ancora maggiore di quello che già avevamo, e questo ci avrebbe sicuramente rallentato, e non è detto che saremmo riusciti ad arrivare nei tempi che ci eravamo prefissi.
Così incominciamo a cercare qualcun altro in paese che sia disposto ad accompagnarci. Finalmente troviamo Roberto Quasquigliai, un campesino di Alao che si dichiara disponibile e che ha anche un cavallo a disposizione per trasportare parte dei bagagli, almeno per il primo tratto della spedizione. Dal secondo giorno in poi il cavallo non ci potrà più seguire perché i sentieri sono troppo impervi. Comunque, piuttosto che niente, l'offerta ci sembra buona e una volta presi gli ultimi accordi andiamo a dormire.
Roberto Quasquigliai è una figura incredibile, una forza, una potenza impressionanti. Noi eravamo tutti equipaggiati, insomma, indumenti tecnici, con degli zaini belli comodi. Roberto non aveva niente, aveva degli stivali di gomma con la suola tutta consumata, e poi dovevate vedere che peso si portava dietro, il peso che avrebbero dovuto portare 3 portatori. Se lo portava lui, e non avendo uno zaino, l'ha messo dentro un sacco di juta, duro, scomodo, se lo portava in spalla. Ma non immaginatevi un omone, era un ometto, cioè gli equatoriani sono piccolini, questo era un omino, aveva una forza spaventosa.
No expression. High
Con Mad World di Gary Jules chiudiamo una puntata che si non poteva non intitolarsi Vergarolla. Ringraziamo ancora tantissimo Regina, la nostra ascoltatrice, che ci ha così lucidamente raccontato quella storia di cui lei è stata testimone, probabilmente una delle ultime testimone di quella terribile strage. Ringraziamo moltissimo però tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Voi continuate a mandarci le vostre storie, ascoltateci in podcast, scriveteci a matteocacciaracconta@radio24.it. La linea va al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!